Ora ritorniamo in voce per l'approfondimento redazionale che abbiamo annunciato poco fa, un redazionale complesso, nel senso che parliamo di un tema di cui è complesso parlare. Questo sarà uno dei punti, diciamo, spiegheremo perché è così difficile parlare di 41 bis. Questo è il tema appunto del redazionale di oggi. Non sono per fortuna da sola a parlarne, c'è con me qui in radio una compagna che conosciamo bene, che ha partecipato alla campagna Pagine contro la tortura, appunto sul 41 bis. Ciao.
Ciao, ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e a chi è in questo momento privato della libertà, speriamo ci sentano.
Infatti, soprattutto appunto questo approfondimento, così come in realtà tutta la rassegna di oggi, non l'abbiamo detto, noi salutiamo sempre e mandiamo un abbraccio a chi ci ascolta privato della libertà. Non saremo neanche solo noi due a parlarne, come dicevamo prima abbiamo un collegamento che andremo a stabilire tra poco con un avvocato con cui interloquiremo su questi temi, e abbiamo deciso appunto di parlare di 41 bis a partire da una vicenda repressiva di cui si è parlato già dai microfoni di questa radio, di cui si parla effettivamente da anni, che è la vicenda Scriptamanent. Perché? Perché si sta per arrivare alla Cassazione, che è prevista diciamo per lunedì 27. Un compagno coinvolto in questa vicenda in questa vicenda appunto nella operazione Scriptamanent è in 41 bis, è stato trasferito da Terni a Sassari, quindi cogliamo l'occasione di questa, diciamo, purtroppo ci siamo fatti un po' dettare l'agenda in questo caso da dai giudici, diciamo dalla magistratura, quindi cogliamo l'occasione di questa sentenza in Cassazione che è prevista per lunedì per ritornare un po' su una serie di punti, per ritornare un po' su la repressione delle procure, la repressione giudiziaria, le grandi operazioni magniloquenti, le grandi impalcature accusatorie create dai PM e che ruolo svolge in questo, che ruolo svolgono i regimi differenziati di detenzione e quindi anche il 41 bis. Passerei al collegamento, se non vuoi aggiungere qualcosa adesso. Passiamo direttamente al collegamento, il tempo di stabilirlo e torniamo in voce. Senti?
Sì.
Pronto? Eccoci, ciao. Dovrei essere riuscita, sì, con il collegamento, dicevo. E ciao, benvenuto, grazie,
ciao,
per il,
grazie,
tempo che hai deciso di dedicarci questa mattina per questo approfondimento. E quindi innanzitutto un ringraziamento. Come dicevamo nell'introduzione, volevamo un po' a partire dall'operazione Scriptamanent, dalla Cassazione di lunedì 26, che è prevista per lunedì 27, ritornare a parlare un po' di 41 bis, un tema che è stato trattato dai microfoni di questa radio, soprattutto per la campagna Pagine contro la tortura, ma anche in generale in varie operazioni repressive, però è un tema comunque sempre ostico, no? Di cui parlare. non so se tu ci puoi fare un attimo un inquadramento di della situazione processuale, della vicenda, ritessere un attimo i fili di questa vicenda che va avanti da molti anni in realtà, no?
E sì, allora, ciao a tutti e tutte. E primo luogo, quanto tempo abbiamo? Perché sono questioni che, se dovessimo trattare con un minimo di precisione, puntualità, approfondimento, probabilmente andrebbe via tutta la mattinata per capire anche come condensare l'intervento e quali sono gli, cioè, per cui individuare eventuali spunti di maggiore interesse.
Certo, allora io potrei dare un range di 15 minuti. Che ne
okay,
pensi?
Okay, okay, va bene, per cui 15 minuti utilizzeremo. Allora, va bene, il processo sì, cosiddetto scrittamante, perché è fondato principalmente su produzioni documentali che negli anni si sono stratificate, soprattutto per quanto riguarda una componente di anarchici torinesi, per da cui il nome appunto scrittamante, e ormai è giunto, verosimilmente potrebbe essere giunto alle battute finali, perché poi la Cassazione potrebbe sempre decidere di annullare su diversi profili, per cui qualora fosse verosimilmente verrebbe, cioè sicuramente verrebbe celebrato un altro giudizio di appello e poi eventualmente una nuova Cassazione, per cui questo chiaramente lo sapremo solo lunedì, e anche perché ci sono dei ricorsi che sono stati proposti sia dalle difese degli imputati sia dalla Procura Generale, per cui non c'è una sola doglianza difensiva in ordine all'esito del processo dei primi due gradi di giudizio, ma anche la Procura Generale solleva, diciamo, questioni in ordine soprattutto alla qualificazione giuridica di alcuni reati che venivano contestati, si dice, nell'editto accusatorio, cioè nel capo di imputazione. E, per cui questo semplicemente per capire che lunedì potrebbe essere la conclusione, potrebbe rappresentare la conclusione del processo, come potrebbe aprire a sviluppi ulteriori qualora la Corte decidesse di accogliere alcune delle questioni sottoposte. Il processo di Torino è un processo, e questo appunto, utilizzando questi pochi minuti, provo subito ad agganciarmi alla questione successiva, il 41 bis sarebbe, è una, sicuramente rappresenta per la Procura, per soprattutto la Procura Nazionale dell'Antiterrorismo, una sentenza fondamentale, perché per la prima volta riconosce nella FAI, quindi la Federazione Anarchica Informale, una vera e propria associazione eversiva con finalità di terrorismo. Ciò è stato affermato a dispetto di tutti gli argomenti che abbiamo sottoposto noi alla Corte Assise sia di primo grado che di appello, perché in realtà vi erano numerosi precedenti di altre corti d'assise che avevano escluso invece la possibilità di ricondurre in questo paradigma, diciamo, in questo articolo del codice penale, un fenomeno così impalpabile da un punto di vista strutturale e organizzativo come la FAI, che invece diversamente rappresenta uno degli elementi costitutivi del reato, per cui in mancanza di questo elemento teoricamente non avrebbero potuto ricondurlo a un reato penale. Cioè la FAI è un fenomeno, è verosimilmente composta da uomini e donne anche differenti, ma che sostanzialmente ognuno agisce come ritiene, accomunati solo da una sigla che renda riconoscibile questa forma di anarchismo d'azione. E appunto la Corte d'Assise di primo grado si è, con una motivazione un po' singolare, ha disatteso i precedenti giurisprudenziali, ha detto invece di aver individuato degli elementi che le consentono di affermare che invece questa struttura organizzativa di questo fenomeno esiste, sussiste, e che alcuni degli imputati ne fanno parte, alcuni di loro addirittura con ruoli qualificati, cioè di capi promotori, per cui diciamo il vertice, la gerarchia dell'associazione, come se fosse un'associazione di altra matrice politica o di criminalità comune, che tipicamente ha dei capi, degli organizzatori, dei soggetti, no? Dei finanziatori, comunque dei soggetti che hanno dei ruoli particolari, dei ruoli apicali. E per come conoscevamo noi l'anarchismo e la storia di questa ideologia politica, diciamo, tutte queste caratteristiche sfuggono, diciamo, alla possibilità di tenerle sussistenti, però la Corte, diciamo, con una motivazione un po' funambolica, ha ritenuto invece di individuarle e pertanto ha condannato. Ciò diventa la premessa per sottoporre, immagino che l'interesse potrà essere quello di Alfredo Cospito, al 41 bis, perché il presupposto normativo per poter applicare il 41 bis è quello dell'impedimento tra associati, la comunicazione tra associati interni ed esterni al carcere, per cui Alfredo avrebbe un ruolo apicale secondo queste due sentenze all'interno dell'associazione FAI, vi sarebbero altre persone che a detta di questo decreto applicativo o non sarebbero stati individuati nel corso delle indagini, individuati condannati e pertanto sarebbero a piede libero sostanzialmente, e pertanto, siccome Alfredo scrive tanto e non ha mai disdegnato di esprimere il proprio pensiero nei diversi scritti, nelle diverse collaborazioni che ha intrattenuto anche a livello editoriale, il 41 bis serve proprio per recidere questa possibilità, perché in realtà Alfredo non si limiterebbe a fare proselitismo, propaganda di idea politica, cioè esprimere il proprio pensiero, che essendo un pensiero, diciamo, di un'determinata natura, sinceramente osteggiato, diciamo, dal potere costituito, però ciò non viene interpretato come effettivamente a nostro giudizio è, cioè un rivoluzionario, un anarchico che esprime il proprio pensiero anche all'esterno, bensì sarebbe un modo in cui Alfredo comunicherebbe ai suoi sodali, quindi agli altri partecipi non individuati, seppur presenti secondo l'impostazione di questo decreto applicativo del 41 bis, che all'esterno potrebbero ricevere, diciamo, queste sue indicazioni, questi suoi pizzini, questi suoi spunti, e poi applicarli completamente. Ciò determinerebbe la necessità di recidere questo legame che può essere deciso, parere del ministro, solamente con questa forma di detentiva così dura e violativa secondo noi di fondamentali diritti umani. Però
scusa, questo, ciao Flavio. Volevo che, se è possibile per te, precisare, proprio collegandoci a questo, il reato di istigazione a delinquere e anche quello che viene, credo, no, richiesto dalla Procura Generale per la Cassazione, quello di strage politica.
Sì, diciamo, assolutamente colgo la sollecitazione, anche se poi, diciamo, per il ragionamento che veniva proposto, diciamo, magari è più l'istigazione che non, perché la strage politica è sicuramente un qualcosa che ha sempre perorato la Procura di Torino, ritenendo che due reati contestati nel capo di imputazione fossero reati direttamente volti non solo ad uccidere un numero indeterminato di persone, ma che queste persone erano chiaramente agenti operanti che sarebbero dovuti intervenire nei luoghi delle prime esplosioni, ma che il tutto questo era rivolto a, diciamo, disarticolare, diciamo, ci sono, appunto, dobbiamo poi approfondirlo, perché sarebbe un argomento un po' più un subargomento, però che a sua volta è abbastanza complesso, perché il 270-sexies prevede, oltre alla necessità che si produca, diciamo, ci sia l'idoneità a provocare un grave danno per il paese, e richiede anche che ci sia un ulteriore dolo specifico, ovvero che il dolo specifico sia quello tipico dell'eversione, per cui di sovvertire sostanzialmente gli assetti economico-sociali di un paese, politici, economico e sociali di un paese, oppure di coartazione, cioè imporre allo Stato, perché allo Stato chiaramente sotto questo punto di vista il soggetto a cui va rivolta questa pressione, quindi deve essere una pressione particolarmente importante per obbligare uno Stato o imporlo in un determinato comportamento. E comunque lo ritenevano che, in realtà, secondo la procura, che due stragi, così venivano contestate inizialmente, due stragi fossero rivolte alla modifica delle politiche sull'immigrazione che lo Stato italiano aveva adottato dalla legge Turco-Napolitano di 30 anni fa. E, per cui, secondo la procura, qualora ricorrano questi due argomenti, cioè la volontà di uccidere un numero determinato o indeterminato di persone e una finalità politica, ma diciamo intesa nelle forme che ho appena illustrato, il reato non sarebbe il 422 per cui la strage comune, ma bensì una strage politica. La strage è la differenza che se non ci sono morti, la strage comune ha una pena base che parte da 15 anni, la strage politica all'ergastolo. Per cui una ricaduta da un punto di vista del trattamento sanzionatorio particolarmente importante. Comunque bisogna dire che è stata un'ipotesi che la procura ha perorato sin dalla prima ora con la richiesta di misura cautelare, però che poi non ha mai trovato accoglimento nei giudici che sono stati interessati al processo, perché il GIP in primo luogo non l'aveva ritenuta sussistente a strage politica, non l'aveva fatto il Tribunale della Libertà, non l'aveva fatto successivamente la Corte Assise di primo grado, anche la Corte Assise di appello l'ha respinta, come perché era stato oggetto di uno specifico motivo da parte della Procura di Torino, comunque l'ha respinta, adesso l'hanno riproposta diciamo in Cassazione e chiaramente qualora venisse annullato con rinvio e poi ritenuto sussistente, perché poi annullare con rinvio non vuol dire necessariamente che poi la Corte Assise di appello nuovamente investita dovrebbe giungere al risultato auspicato dalla procura, potrebbe anche disattenderlo nuovamente, però certamente con un altro impegno o argomentativo giustificativo della decisione. Però avrebbe una ricaduta molto molto importante, perché i due imputati hanno ricevuto le pene maggiori, sono pene intorno ai 20 anni diciamo, e è chiaro che se ci fosse l'ergastolo per uno solo dei reati, poi gli altri potrebbero anche ci sarebbe un ergastolo, non ci sarebbe la possibilità di dare perché gli aumenti per la continuazione non consentono l'isolamento diurno come ulteriore misura, come ulteriore conseguenza dell'applicazione dell'ergastolo. Però certo che tra 20 anni e l'ergastolo c'è una differenza apprezzabile,
diremmo.
E quanto riguarda l'altro argomento che mi sollecitavi, ovvero l'istigazione, è quello che sostanzialmente avevano tentato all'inizio di attribuire ad Alfredo con questi scritti, ovvero in diverse indagini, in diverse iniziative processuali. Una era quella all'interno di Scrittamanent, dove appunto alcuni scritti erano stati ricondotti a ipotesi istigatorie da parte della procura, la sentenza di primo grado l'aveva escluso che fossero scritti istigatori. L'istigazione deve chiaramente essere rivolta a sollecitare la volontà del soggetto a cui è rivolta per spingerlo, spronarlo a una determinata azione, per cui anche il fatto istigato deve essere sufficientemente determinato. Sotto questo punto di vista noi abbiamo sempre ritenuto che in realtà gli scritti di Alfredo non siano scritti istigatori, ma siano attività di propaganda. Perché? Perché c'era un precedente articolo, il 272 del codice penale, che puniva il reato di propaganda sovversiva. La propaganda sovversiva si distingue dall'istigazione perché non è rivolta a sollecitare un determinato, diciamo, il compimento di un determinato reato, ma bensì l'adesione a una determinata ideologia. E appunto propaganda sovversiva, che chiaramente al proprio interno poi prevede tanti anche la realizzazione di tanti anche altri reati, perché altrimenti non sarebbe sovversiva ma sarebbe lecita, perché comunque contempla l'uso della violenza che la nostra Costituzione diciamo bandisce come forma di politica legittima per affermare le proprie idee. E la Corte di Appello o di Assise d'Appello invece ha ritenuto che gli scritti di Alfredo fossero istigatori, e su quello c'è un motivo specifico della difesa che invece contesta la decisione della Corte Assise di Appello, per ribadire quanto invece accreditato la Corte Assise di primo grado, ovvero che in realtà tutte quelle affermazioni, tutte quelle esternazioni sono semplicemente le esternazioni di un credo politico e che pertanto non possono essere ricondotte nell'alveo all'interno di questa ipotesi istigatoria. Stessa cosa era successa su Perugia, e ultima indagine di qualche mese fa, e una serie di persone sono state destinatari di misure cautelari per ipotesi di istigazione. Anche lì avevamo fatto il Tribunale della Libertà fornendo la nostra interpretazione su che cosa fosse istigazione e cosa fosse propaganda. Sostanzialmente il Tribunale della Libertà aveva accolto la nostra tesi e aveva annullato la misura. Contro questa misura è stata proposta ricorso per Cassazione dal pubblico ministero procedente, e la quale lamentava che la decisione del Tribunale della Libertà avesse sostanzialmente azzoppato, scusate il termine non tecnico, con la loro indagine, e pertanto la bontà di tutta una tesi sarebbe stata in Francia, eccetera eccetera, e sostanzialmente vulnerandola, e a parere nostro non può essere un argomento di ricorso per Cassazione questo, perché nessuno toglie al pubblico ministero la possibilità di comunque procedere e sottoporre in un processo la propria tesi ai due giudici, e pertanto diciamo c'è un filone esegetico, diciamo sentenze della Corte di Cassazione che dicono che un argomento del genere sarebbe da ripudiare perché non potrebbe avere alcun accoglimento in Cassazione. Abbiamo proposto per cui come difensori memorie perché fosse dichiarata l'inammissibilità di questo ricorso. Abbiamo riscontrato che anche la Procura Generale presso la Corte di Cassazione lo riteneva palesemente infondato e inammissibile il ricorso del pubblico ministero, tra l'altro argomentando la propria decisione, la propria valutazione attraverso un intervento anche puntuale, per cui non si era limitato il procuratore generale a richiedere inammissibilità appunto poi a sedersi, ma l'aveva argomentata, e noi si eravamo nuovamente intervenuti dicendo che la Cassazione si era già confrontata con argomenti del genere, l'aveva sempre comunque non li aveva mai accolti, li aveva sempre respinti, e che pertanto il medesimo esito dovesse necessariamente intervenire anche in questa iniziativa del pubblico ministero di Perugia, e eravamo andati via tutto sommato abbastanza sereni del risultato che pensavamo di aver conseguito, con un grande nostro rispetto invece la Corte di Cassazione ha deciso di dare al pubblico ministero la possibilità di risottoporre nuovamente al Tribunale della Libertà, per cui accogliendo diciamo questi argomenti così, così claudicanti, per cui rimettendo sostanzialmente nella possibilità del pubblico ministero magari di riottenere diversamente da come aveva deciso il Tribunale della Libertà alla scorsa volta, magari invece una decisione che confermasse l'ordinanza di custodia cautelare, e pertanto la decisione di sottoporre a misure cautelari gli indagati, quelli che attualmente sono ancora indagati, tra cui nuovamente il Porfido, che oramai diciamo, è un fantasma che viene evocato in tutte le indagini degli anarchici.
E questo potrebbe essere uno tra i motivi per cui ad Alfredo è stato applicato il regime 41 bis prima di tutte queste, diciamo, di questi passaggi processuali, in modo da presentare presentare probabilmente un personaggio al quale comunque è stato applicato il 41 bis, così a pelle, direi che ha un certo peso poi per quanto riguarda gli esiti. Di gli esiti processuali.
Diciamo è sempre un livello che non è assolutamente, cioè giochiamo appunto su un piano inclinato in cui certo. Noi tendiamo sempre a scivolare, perché in realtà non è un argomento giuridico.
Certo.
E tant'è vero che non è stato neanche evocato in questa udienza di Cassazione, nessuno ha mai parlato di Alfredo Cospito e 41 bis. Mm-hmm. Si parlava del ricorso, si parlava dell'ammissibilità del ricorso, si parlava degli argomenti che erano stati utilizzati per sostenere un'ipotesi da parte del pubblico ministero di Perugia, cioè, poi è chiaro che se al bar o per telefono qualcuno si racconta che quella è molto pericolosa e pertanto deve conseguire una decisione, stiamo chiaramente parlando di un altro piano che non è quello giuridico.
Sì, sì, sì.
Questo è chiaro, no?
Ok, io non ho molto altro da aggiungere a quello che tu hai detto, non so se tu vuoi fissare qualche altro punto, altrimenti mi sembra che ci hai dato molto di cui continuare a discutere nel resto del redazionale, non so, dimmi tu.
Io, guarda, in realtà ti dico, sono ognuno di questi argomenti potrebbe essere meritevole di
un approfondimento
molto, diciamo, un grande prolissità, diciamo, uh-huh. perché sono anche questioni molto anche interessanti, almeno cioè, chiaramente uno sguardo viziato da avvocato che si occupa di queste cose, però sono veramente argomenti che dovrebbero teoricamente interessare tutti coloro che sognano di trasformare comunque l'ordine esistente, perché poi non riguardi strettamente a te oggi, non vuol dire che ti riguarderà domani, per cui conoscere comunque qual è lo stato dell'arte degli strumenti di repressione in un paese penso dovrebbe interessare chiunque appunto abbia nel proprio cuore, serbi nel proprio cuore questo desiderio. E però diciamo un quarto d'ora appunto
è quello che
ci siamo detti ed è più che sufficiente.
Allora noi ti ringraziamo e ovviamente questi microfoni sono sempre aperti, quindi se avrai voglia di fare questi approfondimenti io sono assolutamente a tua disposizione.
Se io a suggerirli mi sarà qualcuno
ti stimoleremo
a
ti stimoleremo
poi
su
riscontro
questo.
Anche questo, no, che a differenza magari di un po' di anni fa sembra un po' anche calata l'attenzione, adesso prescindere che sia io o chiunque altro a trattare questi argomenti, ma come se questi argomenti tutto sommato oggi riguardando una componente piccola diciamo di quello che è la politica, insomma, l'antagonia, cioè ormai non so più neanche quale aggettivo utilizzare, comunque è come se fosse un po' passato di interesse
no, anche
a questi argomenti.
Quindi invece
comunque
è un rodaggio
io
di
ci
dispositivi
sono, per cui come ci sono io ci sono anche altri avvocati, immagino che potrebbero fornire tranquillamente un punto di vista meditato su tutto quello di cui abbiamo parlato finora.
Perfetto, allora noi ti ringraziamo e rimani all'ascolto se vuoi, perché continuiamo a parlare più o meno di questi temi.
Va bene,
grazie,
okay. ciao a tutti e tutte.
Played guitar, jamming good with Weir
and Julie, the spider's romance. They left her, but he made it to
bow out. He became the special man, then we were
Ziggy's fan.
Ziggy really sucks, cute guys, and
spit at Venus, away from Japan.
He could leave them by smiling.
He could leave them to
arise. He came on so low that man. Well, long and no attack.
So well and fine. Like a fly, like a brain.
E allora, dopo questo denso collegamento telefonico che ha gettato un po' le basi di quello di cui andremo a parlare adesso, ritorniamo in voce e entriamo un po' nel merito, no? Entriamo un po' nel merito del tema del redazionale di oggi, parliamo appunto di 41 bis, cerchiamo nel tempo che abbiamo a disposizione, che sicuramente sarà insufficiente per tutto quello che ci sarebbe da dire, cerchiamo un po' di capire di cosa stiamo parlando, no? Quindi quando si parla di 41 bis anche tra chi insomma lotta o comunque si interessa e comunque ha a cuore la questione repressiva, la questione carceraria, in realtà il 41 bis rimane il grande spauracchio, no? Come qualcosa, uno specifico regime penitenziario, innanzitutto iniziamo a definire di cosa stiamo parlando, che nell'immaginario comune fino ad oggi non ci aveva riguardato, no? Una cosa che è lontana dalle nostre lotte, anche perché è stata pensata inizialmente, ora entreremo un po' più nel dettaglio per una categoria specifica di reati che diciamo sono, hanno un alto disvalore sociale, nel senso che sicuramente sono lontani dalle nostre pratiche di lotta, e che però appunto, come sempre un po' succede, no? Nel senso, proprio quello a cui non ti interessi alla fine diventa un laboratorio, no? di rodaggio, di sperimentazione di dispositivi che poi gira che ti rigira, ti arrivano tra capo e collo. Comunque questo vale per quando si parla di immigrazione, che sembra sempre qualcosa di altro da noi, poi tutto quello che viene sperimentato lì alla fine ci riguarda tutte e tutti. E in questo caso è arrivato anche il 41 bis, è arrivato il 41 bis anche a colpire i compagni. Quindi io ti lascerei il microfono per cercare un po' di entrare nel merito di questo regime penitenziario, dove nasce, diciamo, e secondo te, anche perché è così difficile parlarne.
Beh, intanto condivido pienamente quello che hai detto e quello che è stato anche ribadito dall'avvocato precedentemente, cioè che parlare di repressione è difficilissimo, è un argomento che, la cui diciamo priorità diciamo non viene mai data, anche se effettivamente capire come si muove quello che, insomma, vogliamo chiamarlo controparte, vogliamo chiamarlo nemico, è fondamentale, perché se noi abbiamo, direi che possiamo anche dichiararlo apertamente, uno sguardo molto corto, così non è per quanto riguarda appunto diciamo quelli che sono i progetti, no, del potere, degli stati, di chi ci governa e di tutto insomma di tutto quello che poi stiamo vedendo da qualche anno realizzarsi sempre più chiaramente. C'è proprio uno sguardo che loro hanno in prospettiva, e ci arrivano a quegli obiettivi attraverso una serie di passi. In questi passi sicuramente dobbiamo includere anche le evoluzioni, diciamo così, o involuzioni appunto repressive. Detto questo, parlare di 41 bis per i motivi che tu prima hai chiaramente detto è difficilissimo, perché appunto diciamo viene presentato come un regime di applicazione assolutamente necessario a quello che è il fenomeno, diciamo, della criminalità organizzata, anche se dal 2002, attraverso proprio una delle varie modifiche di cui poi magari approfondiamo, è stato anche allargato ai reati quelli cosiddetti per terrorismo. Quindi per esempio dal 2005 tre compagni, Lioce, Morandi e Mezza Salma, e anche Diana Blefari, sono stati posti al 41 bis. E proprio per questo allargamento. Io tengo a precisare una cosa: quando parleremo diciamo di quella che è già citata dall'avvocato, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, io direi che quello che prima veniva chiamata controrivoluzione adesso viene chiamata antiterrorismo, quindi c'è già, diciamo, un passaggio linguistico che è importante da considerare. La difficoltà di parlare di 41 bis, diciamo, io insieme ad altre compagne e compagni l'abbiamo toccata con mano quando nel 2015 una ennesima, diciamo, un ennesimo dispositivo dispositivo repressivo è stato applicato a chi è sottoposto al regime 41 bis, gravissimo a nostro avviso, che è quello della limitazione all'accesso alle letture di ogni tipo. E quando parlo di letture di ogni tipo parlo anche di dispense universitarie, di abbonamenti a periodici, di quotidiani, eccetera eccetera, nel senso che non si potevano, chi era sottoposto a questo regime non poteva più riceverli tramite colloquio, ma solo ed esclusivamente o abbonandosi per esempio a riviste che quotidiani, potevi poi abbonarti a quotidiani, ma non devono essere, diciamo, non devono contenere la cronaca del territorio in cui tu hai vissuto, oppure in qualche modo hai, diciamo, commesso atti illegali, ma sono tutte a diciamo a carico della persona detenuta. Consideriamo che la persona detenuta ha, adesso non mi ricordo, dai 400 ai 500 euro di disponibilità mensile da spendere. Se si vuole comprare qualunque cosa, è considerato anche i costi il carcere costa alla persona detenuta e diventa veramente un ostacolo. I libri ne puoi avere un massimo di 4 in cella, e con questa nuova applicazione, con questo nuovo dispositivo, devi chiedere alla direzione l'autorizzazione all'acquisto, e questa autorizzazione spesso ti viene negata perché magari i libri non sono considerati idonei, per cui non è detto che tu possa acquistarli. Quando abbiamo iniziato appunto questa campagna Pagine contro la tortura, in cui abbiamo cercato di coinvolgere anche editori eccetera eccetera, nei nostri giri di presentazione della campagna, cercando proprio di sensibilizzare, molto spesso ci veniva anche detto semplicemente: sì, ma figurati se i mafiosi leggono. Ebbene, sì, nel senso, poi se vogliamo ragionare a categorie, ragioniamo pure a categorie, ma i cosiddetti mafiosi sono più di 750 ad oggi, ristretti in 41 bis. Credo che ci siano 13 donne e il resto sono uomini, e molti di loro leggono, hanno studiato lì dove hanno avuto la possibilità di farlo, scrivono poesie, e comunque, diciamo, la lettura è una fonte di evasione fondamentale. Prova ne è un libro da cui io, insomma, ho tratto molte suggestioni rispetto a questo approfondimento, di Pasquale De Feo, ristretto dall'83 e ha passato moltissimi anni in 41 bis, un libro che si intitola Le Cayenne italiane, Pianosa e Asinara, il regime di tortura del 41 bis.
Sì. No, nel senso che comunque al di là della persona specifica ristretta in 41 bis e del tipo di reato commesso, comunque è sempre importante fare un ragionamento sul carcere come istituzione totale e sul 41 bis come regime di detenzione, cioè nel senso bisogna anche riuscire un attimo a scollare, no? Questi due aspetti e fare un ragionamento su perché definiamo questo tipo di regime una forma di tortura, perché questo comunque è, a prescindere da chi ci sta dentro, no? Lo so che è difficile quando si parla di galera fare questo distinguo, che però invece è importante, secondo me, a maggior ragione quando si parla di 41 bis. L'altro elemento che, e poi ti rilascio la parola, l'altro elemento che emergeva fortemente dalle tue parole mentre parlavi, e che è un grande tema quando si parla di carcere, è l'assoluta discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, nel senso che poi è vero che esiste una normativa, è vero che esistono delle disposizioni di legge, ma poi la gestione della vita interna al singolo istituto penitenziario e casa circondariale è completamente demandata all'amministrazione penitenziaria in molti suoi aspetti, diciamo anche importanti nella vita poi di chi sta in carcere, con una selva di domande, domandine, pezzi di carta, attese di risposte a richieste da parte delle persone recluse, che è estenuante, sfiancante, che comunque però rende anche il polso di una gestione sempre più individualizzata del singolo detenuto, no?
Assolutamente sì. E a proposito di questo, proprio brevissimo, nel 2009 è stata emessa una circolare che in qualche modo omologava proprio questo regime, per in qualche modo quantomeno limitare l'estrema discrezionalità, no, delle direzioni. Allora, questo regime è una forma di tortura, io la definisco proprio, è una tortura senza neanche forma, ed è una tortura normata. Questa è la cosa più che dovrebbe indignare, scandalizzare, fare incazzare, rendere chiaro verso dove si va. È normata, io non ho ancora concluso una ricerca su quali sono gli altri stati in cui una tortura è normata, fino adesso diciamo non sono riuscita a trovare, ho trovato situazioni come in Turchia o in Spagna, dove delle cose aberranti accadono, ma non è normata, cioè è normato l'isolamento al quale è sottoposto un detenuto, ma tutto, diciamo,
ricade nell'abuso, diciamo.
Esatto. Okay. Esatto, ricade nell'abuso. Allora, il 41 bis, diciamo, c'ha un genitore che è l'articolo 90, che era il regime instaurato nelle carceri di Pianosa e l'Asinara, per esempio, ed altri, dove erano ristretti i prigionieri politici appartenenti alle organizzazioni armate degli anni che furono, ma anche chi si era politicizzato. Dell'articolo 90 invece anche le persone più sensibili ne parlano molto, semplicemente perché evidentemente in qualche modo si riconoscono nei soggetti a cui veniva applicato. Dopodiché è diventato, diciamo, con la legge Gozzini, è diventato 41 bis, che era un regime in cui tutto il carcere poteva essere sottoposto in momenti di particolare emergenza, diciamo così, dove magari avvenivano rivolte o delle cose dovevano essere arginate e controllate. Quindi era un regime in cui appunto tutto il carcere ricadeva, che è un po', poi, se vogliamo, continuando l'approfondimento, quello che è avvenuto nel periodo di gestione politica sanitaria all'interno delle carceri dopo le rivolte, in cui tutti i carceri hanno in qualche modo, diciamo, preso i dispositivi previsti per il regime 41 bis e li hanno applicati anche nelle sezioni comuni, appunto la chiusura dei colloqui, il plexiglass quando si sono riaperti i colloqui, i processi in videoconferenza. Quindi è un pozzetto al quale lo Stato può attingere quando gli interessa. Nel 92, immediatamente dopo l'attentato e la morte di Borsellino, circa 70 persone detenute nelle carceri siciliane vengono improvvisamente di notte prese e praticamente senza nulla dei loro beni, e vengono portati a Pianosa e all'Asinara. Lì inizia, come appunto in questo libro di Pasquale De Feo, l'inferno, nel senso vengono torturati, costretti a fare attività fisica, il cibo conteneva di tutto di più tranne che cibo, ne racconta molto bene, dagli sputi ai vermi a robaccia, e vivevano in un stato continuo di terrore. E anche la notte, diciamo, non potevano assolutamente riposare in serenità, cioè chi parla di 3 ore di sonno, e quindi immaginiamo l'altissima tensione. Questo è durato per svariati mesi. Il carcere infatti viene chiuso nel 98. Perché? Perché nel 92 il 41 bis viene applicato in forma individuale, cioè non è più un regime a cui viene sottoposto l'intero carcere, ma viene deciso in base al titolo di reato o comunque a ciò che le procure, che allora, come oggi direi, visto l'intervento fatto dall'avvocato, regnavano, e i giudici erano assolutamente acquiescenti a quelle che erano le decisioni delle procure, proprio perché si spingeva all'emergenzialità di un periodo, l'emergenzialità del fenomeno criminale organizzato, le procure potevano stabilire a chi darlo. Il 41 bis inizialmente veniva applicato per 2 mesi, per 3 mesi, poi ha subito una serie di ritocchi grazie alla, diciamo, nel 92 appunto era la legge Scotti-Martelli. Qua in questo, diciamo, regime si delinea chiaramente una responsabilità delle presunte sinistre istituzionali, per esempio Di Liberto è stato un altro che l'ha applicato, l'ha fatto applicare anche per quanto riguarda le organizzazioni armate quelle che loro chiamano terrorismo. E questo avviene nel 2002, cioè nel 2002 c'è un'estensione del 41 bis e viene pensato anche per chi appunto ha commesso reati di sangue politici. Ripeto, loro chiamano terrorismo, io lo userò molto raramente. E infatti dal 2005 viene applicato a Diana, a Nadia, a Morandi e a Mezza Salma. Diana la voglio ricordare perché le fu applicato il regime di 41 bis che le provocò un crollo totale psicofisico, nonostante diciamo segnalazioni da parte della direzione sanitaria del carcere. Lei era a Rebibbia femminile, allora c'era il 41 bis, non le fu mai riconosciuto questo crollo perché comunque era funzionale all'eventualità che lei potesse collaborare, quindi riconoscerle un'incapacità di intendere poteva in qualche modo pregiudicare la sua eventuale collaborazione. Nadia viene tolta dal regime di 41 bis e Nadia si suicida poco dopo. Questo diciamo è uno dei tanti casi di, io li chiamo, omicidi di Stato. Un altro che collegandomi a quello che dici tu, la difficoltà, no, e quindi comunque riconoscere che è un regime di tortura, vediamo, è recente, a maggio è morto un personaggio assolutamente diciamo che non merita alcuna simpatia, alcuna solidarietà, Di Lauro, dichiarato insomma il capo della criminalità organizzata di Scampia. Lui muore ed è dal 2018 che lui manifesta serissimi problemi, ha un deperimento anche lui psicofisico, soffre di allucinazioni, queste sono cose dichiarate dal suo avvocato, che non va più a trovarlo, lui rifiuta qualsiasi colloquio. I compagni di sezione lo sentono gridare, dire cose diciamo che non stanno né in cielo né in terra, ciò nonostante il regime 41 bis continua a essere applicato ed ecco lì che lui muore nel maggio scorso. Per cui assolutamente, cioè, dobbiamo riconoscere che è una forma di tortura, che è una forma di tortura che, così come appunto è stata estesa nel 2002 ed è stata estesa non solo ai reati di terrorismo, ma è stata estesa anche ai reati di criminalità organizzata, nel senso che adesso il 41 bis può essere applicato a chiunque abbia commesso un reato che abbia qualcosa a che fare con l'organizzazione criminale mafiosa, ok? Per cui c'è un'estensione ed è un'estensione pericolosa a mio avviso, e poi approfondiamo anche questo, perché è quello che può sicuramente, almeno io vedo che è lo scopo per il quale è stato applicato ad Alfredo, per cui ci sarà nella probabilmente diciamo l'obiettivo che gli organi repressivi vogliono raggiungere è quello poi di estenderlo e in questo modo di coinvolgere diciamo tutti i referenti, tutta l'area di referente di Alfredo.
Sì, no, allora a parte su questo che stavi dicendo, ovviamente poi se questo è il discrimine, no, e per l'applicazione di questo regime, sappiamo benissimo che le procure, quando si tratta dei compagni, delle compagne, in particolare dei compagni e delle compagne anarchiche, diciamo la questione dell'associazione, del gruppo, dell'organizzazione è sempre il cavallo di battaglia delle procure, no? La base di quasi tutti gli impianti accusatori è cercare di dimostrare l'esistenza di un'associazione, un reato associativo, cioè nel senso provare è un'organizzazione. Quindi se questo è il discrimine si capisce bene, no, com'è importante questo discorso. Prima di fare una brevissima pausa per spezzare questo discorso, che comunque è denso, nel senso è anche molto impegnativo emotivamente, e parlare un po' più diciamo della vicenda processuale più o meno insomma da cui siamo partiti, vorrei chiederti di spiegare brevemente, senza insomma entrando nel merito che ritieni opportuno, in cosa consiste il 41 bis.
Intanto perché la definiamo una tortura? La definiamo una tortura perché diciamo da quel regime non se ne esce se non si collabora o non ci si pente, e questa non è una cosa che diciamo noi compagni e compagne, questa è una cosa dichiarata da chi è uno strenuo difensore, per esempio Caselli, il quale assolutamente dichiara: se non c'è pentimento, se non c'è collaborazione da parte della persona in 41 bis, non c'è un'effettiva cesura con il gruppo di appartenenza, perché solo nel momento in cui quella collaborazione viene effettuata, quella persona verrà rifiutata dall'organizzazione stessa, ok? Per cui voglio dire, è quello che avveniva con il Tribunale dell'Inquisizione, dove attraverso la tortura riuscivi ad estorcere quello che volevi, diciamo così.
A estorcere delle confessioni finte, comunque.
Quello che volevi, esatto. Quello che volevi. Ricordiamo, quando diciamo questo, che molte persone, oltre diciamo a una loro postura, dignità, nel senso magari hanno anche rivisto ciò che hanno fatto, ma è una questione intima, per cui decidono comunque di non collaborare, c'è anche il fatto, abbiamo anche di questo notizia, e si trova, non è che l'abbiamo noi personalmente, abbiamo notizia che diciamo nel momento in cui collabori, chiaramente tu metti a rischio tutti quelli che sono i tuoi affetti, no? E che vivono fuori dal carcere, e lo Stato, che dovrebbe garantire la protezione ai familiari dei pentiti, molto spesso li accanna dopo un po', quindi non riesce neanche a mantenere questo patto, diciamo così. Quindi i motivi per cui molte, ripeto, sono 750 le persone, non collaborano, sono vari, ok? Non dobbiamo parlare per forza di omertà, no? E di restare legati a nefandezze compiute. Quando dobbiamo ragionare di queste cose, dobbiamo ragionare, secondo me, a mente molto aperta e comprendere molto bene le cose, perché anche pensare che viene applicato alle organizzazioni mafiose, sono quasi tutti del sud, e anche quando ragioniamo così dimentichiamo sempre che il sud, diciamo l'unità d'Italia, è stata costituita su una colonizzazione nel nord nei confronti del sud, un impoverimento delle ricchezze del sud, che è qualcosa che a distanza di secoli resta, cioè e spesso si ha ancora oggi un approccio colonista nei confronti del sud, perché è tanto bello, c'ha un bel mare, c'ha delle scogliere stupende e chissà quanto altro, però ci si dimentica, diciamo, di quelle che è una condizione sicuramente di inferiorità economica in cui vive. Per cui diciamo le organizzazioni criminali, la mafia, nacquero inizialmente per sopperire a quelle che sono le mancanze dello Stato, e adesso sono a nostro avviso assolutamente integrate. Infatti i fatti di sangue sono rarissimi, sono integrate nel sistema economico statale. Arrivo a in che cosa consiste. Allora, il 41 bis, intanto l'isola designata, ci sono 12 sezioni di 41 bis in Italia, l'isola designata però è la Sardegna, guarda caso anche lei una colonia, servitù militari ne abbondano, e da qualche anno appunto Bancali, dove tra l'altro oggi ci sarà un presidio perché Alfredo è stato spostato proprio lì a Sassari da Terni, è una delle prigioni designate. Come è stata costruita la sezione di 41 bis? È stata costruita sottoterra, è stata costruita a spina di pesce, nel senso ci sono 4 celle a sezione e che sono messe a spina di pesce in modo da evitare che loro si possano guardare. Allora, dico 4 celle perché la socialità all'interno è garantita solamente in gruppi da 4, ok? In gruppi da 4 che vengono designati, come dicevi tu, assoluta discrezionalità dalla direzione, ma anche assolutamente, diciamo, quel regime è super controllato dal DAP e quindi dalle procure antimafia, ok? Per cui ci sono suggerimenti che arrivano. Queste 4 persone che possono fare un massimo di 2 ore aria e 1 ora di socialità, quando gli va bene, possono farla solo fra loro. A un certo punto, quando la direzione ritiene che c'è un legame nato, immaginiamo stai 24 ore al giorno solo su queste quattro persone, magari un legame nasce, o magari no, perché magari non hai niente da dirti, però quando ritengono che ci sia un legame molto forte, a quel punto spaccano il gruppo e lo ricostituiscono. C'è una deprivazione, immaginiamo sottoterra alla Sardegna, ma anche nelle altre carceri, una deprivazione sensoriale costante. Luci accese, i vetri sono, diciamo, si possono aprire le finestre, ma poi c'è il plexiglass fuori. Da poco tempo è permesso, grazie a un ricorso fatto da una persona reclusa, è stato permesso di cucinare dei cibi in cella, cioè, se no non è permesso. Hanno un unico colloquio mensile di un'ora. Questo significa che, immaginiamo che molti di loro appunto vengono dal sud, che i familiari dal sud si devono spostare nella comoda Sardegna.
Ma infatti anche questo, no? Nel senso, la scelta della Sardegna non è, secondo me, casuale, ovviamente non è casuale, è un'isola, quindi c'è anche l'isolamento insulare, è difficile arrivarci, e questo vuol dire è caro, ovviamente è caro e lo sappiamo, e quindi vuol dire anche un isolamento dagli affetti comunque.
Assolutamente sì. Il colloquio poi tra l'altro avviene col plexiglass, almeno che tu non sia un minore di anni 12, per cui puoi passare dall'altra parte. Superati i 12 anni non puoi più passare, e immaginiamo, diciamo, quali sono gli effetti che scaturiscono nel minore. Se non hai il colloquio, solo dopo 6 mesi però dalla tua detenzione in quel regime puoi usufruire di una telefonata. Attenzione, la telefonata è di 10 minuti anche lì. Il parente, perché solo il parente che riceve la telefonata, come lo stesso avvocato, al quale però la persona detenuta può chiamare più volte, non una volta al mese, si deve spostare in una caserma o nel carcere di riferimento del suo luogo di residenza, oppure di dove appunto esercita la sua professione. Quindi anche quello davvero molto complicato. Non si possono avere libri, non si ricevono libri, la cella ha l'essenziale all'interno, non è possibile leggere giornali di cronaca, non è possibile avere radio o televisioni se non i canali, quelli ufficiali, perché temono messaggi. La posta è completamente censurata, e quindi ti arriva, non ti arriva, non si sa, tutta viene assolutamente usata per le loro eventuali, insomma, ipotesi, no? Ipotesi repressive. Non partecipi a nessuna delle attività, da lì non esci se non attraverso questo passaggio, diciamo, di collaborazione. Il corpo di polizia penitenziaria ha detto è il IGOM, che noi sempre ricordiamo come quelli responsabili di Bolzaneto, ma in realtà nel 2000, non so chi ricorda, che nel carcere di San Sebastiano furono massacrati le persone detenute e i parenti fuori. E chi c'era lì? C'erano i GOM, i quali, diciamo, i progenitori dei GOM sono, gli SCOP, che sta per Servizio Centrale Operativo Polizia Penitenziaria, che erano quelli addetti, diciamo, alle torture fatte al carcere di Pianosa, quando furono spostati, diciamo, le persone dalle carceri, appunto, nel 92. Quindi, diciamo, una degna carriera. Durante le rivolte sono sempre premiati questi signori, durante le rivolte sono stati appunto premiati, per cui hanno un budget che è proprio solo loro, non devono relazionare al DAP se non una volta ogni anno, e hanno proprio ampia agibilità di manovra. I GOM noi abbiamo avuto modo di conoscerli perché abbiamo seguito come campagna Pagine contro la tortura un processo a Nadia Lioce, e compagni e compagne, vi assicuro, è allucinante quello che abbiamo visto. A parte che c'erano delle persone detenute che avevano un processo perché avevano addirittura osato riutilizzare un francobollo, e quindi erano state denunciate da queste signorine dei GOM giovanissime, che hanno un approccio assolutamente asettico, cioè loro non hanno nessuna empatia, per cui sono assolutamente addestrati per essere dei militari.
Sì, sì, tra l'altro questa cosa dei GOM e poi anche di altri reparti speciali di intervento nelle situazioni di tensione li abbiamo visti agire anche appunto durante le rivolte nel 2020, l'abbiamo visti al diciamo in molti casi non ci sono stati dei video a riportare le loro azioni, nel caso di Santa Maria Capua Vetere invece ci sono, e tra l'altro appunto presenteremo in radio presto, la Settimana Santa, questo libro che è uscito appunto, che ricostruisce la vicenda giudiziaria, sia le torture che poi la vicenda successiva a appunto a quell'episodio. Io farei una brevissima pausa e poi continuiamo. Allora, eccoci qui, torniamo in voce. Mi sembra ci sia un'ultima specificazione sul funzionamento del 41 bis come regime detentivo, giusto?
Sì, che viene in prima istanza dato per 4 anni, per lunghi 4 anni, e poi diciamo la revoca o la riconferma ogni 2 anni, ma diciamo difficilmente viene revocato. Per cui per prima istanza tu stai in questo regime per 4 anni e non devi per forza essere imputato, nel senso che puoi stare anche in custodia cautelare nel regime 41 bis.
Eh sì, questo delle custodie cautelari è veramente un altro tema che richiederebbe un approfondimento veramente a parte, cioè un abuso della detenzione preventiva che è sconcertante in Italia, molto più che in altri paesi anche europei. E poi l'altra cosa è chi richiede il 41 bis, giusto?
Sì, l'altra cosa è chi richiede il 41 bis, sono i poteri forti di questo periodo, che è appunto la Direzione Nazionale Antimafia, intoccabile, vive dei suoi, diciamo, delle persone, delle sue vittime. La DNA è diventata appunto Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Vive anche degli ingenti fondi che becca dall'Europa, proprio forte, diciamo, del patrimonio che lei ha di aver in qualche modo col 41 bis sconfitto la mafia, ed è quindi pronta a sconfiggere tutte quelle organizzazioni rivoluzionarie. Diciamo il passaggio di questo periodo è che, se prima appunto era data da, cioè certe scelte erano fatte anche dettate da emergenze o comunque le presentavano come tale, ad oggi la repressione sta affinando, diciamo, i suoi dispositivi a fronte di quello che vediamo è, diciamo, un livello conflittuale, diciamo, non altissimo quantomeno, e quindi è tutta assolutamente preventiva, ma è questo il periodo iniziato anche con la gestione politica Covid, come almeno per la mia lettura, è la decisione dello Stato di ottenere il consenso dalla popolazione, una gestione tirannica dove la ragione di Stato è unica, il discorso di Stato è unico e tutti ci dobbiamo attenere, e lo vediamo come da lì è stato traslato adesso nell'emergenza guerra esterna, che si riflette ovviamente nella guerra interna, per cui tutte le politiche sono volte alla sicurezza, al controllo e al consenso, e in questo ovviamente la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo c'ha gioco molto, molto facile, no? E quindi abbiamo, diciamo, i carnefici sono loro, cioè chi applica il regime della tortura sono coloro, e guarda caso per esempio Sparagna, che era il PM di Scriptamanent, ha fatto carriera ed è passato, adesso fa parte della DNA. Per giustificare, diciamo, le loro torture, ovviamente loro hanno bisogno di definire il nemico pubblico, no? E come passa? Passa attraverso la mostrificazione del nemico, la mostrificazione che è spinta dalla maggior parte dell'informazione mass mediatica, ma purtroppo devo dire, a questo una parte di responsabilità l'abbiamo tutti, no? E tutte, proprio nel non voler analizzare quello che sta accadendo e lasciarci prendere da questa, diciamo, questa spinta, no, che è voluta e che emotivamente ci colpisce. E quindi, come diceva prima l'avvocato, i compagni adesso sono accusati di strage, una strage eventualmente che in altri tempi veniva chiamato attentato, ok? Adesso è diventato strage contro le politiche dell'immigrazione applicate dallo Stato, e caspita, ricordiamo le stragi che avvengono proprio in quel campo, che avvengono in mare, che avvengono nei confini di terra, sono stragi continue. Ebbene, loro sono riusciti a portare a questo reato, a stravolgere completamente il senso del reato, quando le stragi le ha sempre commesse lo Stato con i suoi servizi segreti. Ad oggi viene la violenza, diciamo, esercitata quei compagni che hanno anche dichiarato. Alfredo era stato anche accusato per aver è stato condannato e l'ha rivendicato per aver gambizzato ad Inolfi, responsabile dei progetti nucleari, diciamo, quindi anche lì di cosa parliamo a fronte, diciamo, dei disastri ambientali. Questi ripropongono queste cose e fanno soldi, no? La Leonardo con diciamo le sue vendite e costruzioni di armi che servono a poi vengono utilizzate nelle guerre, o forse il contrario, cioè garantire delle entrate, così poi si fanno le guerre per liberarsi di tutto l'esubero di, diciamo, dispositivi di armi militari che magari sono un po' vetuste. Adesso andiamo incontro sicuramente a nuove tecnologie. Quindi voglio dire, le stragi compiute in ambito del lavoro, ricordiamo anche i ragazzi morti per questa benedetta riforma della scuola, no? Dove i ragazzi muoiono perché devono prestare lavoro volontario senza nessuna garanzia. Insomma, di stragi lo Stato diciamo ne ha pieni i propri cassetti e ne ha piena responsabilità, e loro, per mostrificare e giustificare l'applicazione del regime di tortura, spostano quel contesto, le responsabilità ai compagni. Ora, in un periodo appunto in cui il consenso è quello che aiuterà i progetti dello Stato, contribuirà a far sì che li possano portare avanti, lo vediamo, no? Viaggiano proprio come caterpillar, cioè asfaltando qualunque cosa, non si pongono neanche più il problema del numero residuale di votanti, vanno avanti, non importa nulla. D'altronde, diciamo, di contrapposizione ce n'è molto poca, no? I rapporti di forza sono molto bassi, per cui in qualche modo se lo possono permettere. Immaginiamo che cosa può essere appunto quello che è l'anarchismo. L'anarchismo che è una, diciamo, che fa della teoria pratica e che comunque, diciamo, si pone davvero come nemico dell'istituzione statale, lo è proprio geneticamente, no? E continua a produrre, diciamo, non solo diciamo proposte alternative a quello che è, diciamo, a mio avviso, poi veramente, vabbè, mi considero le uniche vere proposte alternative a quelli che sono i disastri che sono programmati, ma anche, diciamo, a indicare in un modo o in un altro chi sono i veri responsabili di queste stragi, delle morti, dei disastri ambientali e di tutto quello che ho detto fino ad ora. Per cui l'applicazione del regime di 41 bis ad Alfredo, oltre che sicuramente, come dicevamo prima, il reato di istigazione a delinquere è stato provato e si continua a provare in vari processi, no? Proprio perché appunto è quello che in qualche modo ha anche valorizzato per loro l'applicazione del 41 bis. Sono finiti, diciamo, fino adesso negli ultimi anni moltissimi processi sono stati fatti ai compagni anarchici e portavano avanti il giochetto, diciamo, dei compagni che si muovevano in ambito sociale, quindi erano i buoni, quelli che si muovevano in ambito insurrezionale, quindi un po' cattivi, e quindi un po' come fatto sempre, no? Dividendo e individuando in categorie. Adesso questo gioco, a mio avviso, è finito. Quello che è importante è appunto asfaltare le idee rivoluzionarie, perché sono pericolose in un periodo in cui lo Stato, diciamo, ha perso di credibilità rispetto a quella che è stata sia la gestione politica della emergenza sanitaria e sia quella che sta portando avanti di guerra. Ha perso credibilità, per cui delle ipotesi di altro possono essere messe in campo e forse possono essere anche ascoltate. Adesso il tentativo attraverso tutti questi piccoli processi è di criminalizzare l'intera area anarchica, per cui se fino ad ora chi portava solidarietà ai prigionieri in 41 bis veniva tacciato di solidale alle criminalità mafiose, adesso chi porta solidarietà al prigioniero anarchico Alfredo Bonanno sarà tacciato di solidarietà, e quanto più se chi porta solidarietà sono proprio i compagni e le compagne anarchiche. In tal modo cercheranno, diciamo, di arrivare a quello che è il loro obiettivo, a mio avviso, e cioè fare proprio le la sovrapposizione di anarchismo uguale terrorismo, e quindi attraverso Alfredo riuscire a realizzare l'obiettivo che è quello di asfaltare, diciamo, le forze rivoluzionarie che ci sono. Per chiarire, o comunque un esempio, diciamo così, che secondo me è emblematico, in un processo alcuni compagni anarchici a Trento, addirittura il pubblico ministero nella sua requisitoria ha detto: se fossimo qui a giudicare componenti del terrorismo islamico, potremmo direttamente passare a definirne le pene. Nei loro confronti, quello degli islamici, infatti, il processo di costruzione del nemico è stato completato e portato a definizione. Ora, chi appunto deciderà, come si sta facendo, di cercare di solidarizzare con Alfredo, sarà facilmente passabile per facente parte, diciamo, dell'organizzazione di Alfredo, di accogliere le sue istigazioni a delinquere, e quanto più stretto, diciamo, sarà questo giro, tanto più facile sarà criminalizzarlo. Quindi questo è un po', ripeto, un approfondimento che facciamo per sensibilizzare e far capire qual è il peso di questa situazione. Ultimissima cosa, suggerisco delle letture a parte quella che ho detto prima, appunto, che a cura di Pasquale De Feo, le Cayenne italiane, Pianosa e Asinara, il regime di tortura del 41 bis. Poi c'è Alessio Attanasio, una pubblicazione che come Pagine contro la tortura abbiamo molto utilizzato, perché attraverso lui riporta tutti i ricorsi fatti contro il 41 bis, perché è l'unico modo che aveva per poter descrivere che cos'è quel regime e parlare di atti pubblici, e si chiama L'inferno dei regimi differenziati. Poi abbiamo Elton Calica, o Calica, La pena di morte viva, e poi Maria Rita Prette, 41 bis, il carcere di cui non si parla.
Ok, quindi sì, è un po' difficile andare a dire qualcosa in questo momento. L'unica cosa che mi colpiva, beh, in realtà pure su questo c'è tutto un altro tema che... ma mi sconvolge sempre. Mi leggevo appunto in questi giorni delle cose sulla vicenda processuale specifica e sulla montagna di le migliaia di ore di intercettazione su cui si fondano poi queste grandi impalcature giudiziarie. È veramente una cosa, un'invasione della vita privata, delle vite, delle relazioni, che mi lascia sempre veramente incazzata come una biscia.
Sono stati trovati apparecchi e cimici sui letti dei compagni.
Okay, quindi veramente questo per dire che comunque diciamo, continuare a trattare questi temi come qualcosa di altro da noi è, per me continua a essere incredibile. Io, detto questo, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti chiuderei questo approfondimento, che comunque trovate in podcast sul sito della radio, perché lo stiamo registrando. Ovviamente è un invito a continuare a riflettere su questi temi, a organizzarsi, a costruire le lotte anche quando sembra difficile, anche quando sembra sempre più impossibile organizzarsi contro questa repressione, che però è in corso, che al di là della nostra vista corta in realtà ha una, diciamo, prospettiva molto lunga, ragiona molto nel medio e lungo periodo, approfitta anche delle fasi di crisi e di supposte emergenze in cui l'attenzione è spostata su altri temi per fare dei passi da gigante. L'abbiamo visto con le rivolte, l'abbiamo visto con l'abuso delle videoconferenze. Insomma, c'è tanto su cui riflettere, per cui su cui organizzarsi e per cui lottare. Io penso che io non ho nient'altro da aggiungere. Tu hai qualcosa da aggiungere?
Sì, solo collegandomi, se non lottare, qual è l'alternativa, direi.
Perfetto, vi lasciamo con questo interrogativo e un po' di musica e poi chiudiamo lo spazio di questa mattina. Don't you see I-